Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Laura Della Corte e oggi siamo insieme a Duccio Chiarini, regista del docufilm Italo Calvino, lo scrittore sugli alberi, nella sezione Giornate degli autori qua a Venezia all'80esima edizione. Come stai?
Buongiorno, bene, grazie.
Come ti senti a essere qua a Venezia, questa edizione un po' particolare? Commentaci un po' la tua sensazione.
Beh, per me è sempre emozionante. Sono molto legato a questo festival, è qui che ho mostrato e portato il mio primo documentario Hit the Road Nonna ormai 12 anni fa. È qui che ho realizzato, grazie al Biennale College, il mio primo film di finzione, Short Skin, che fu presentato nel 2014 al Biennale College. Quindi è particolarmente emozionante portare alle giornate questo documentario, questo ritratto di Italo Calvino.
Quindi un grande ritorno, diciamo, per te.
Grande non lo so, però sono sempre molto felice di tornare, quindi è sempre emozionante. Una cornice molto bella ed è molto bello anche portarci questo film che così unisce, come dire, la vita di Calvino, una vita che si è misurata, la sua opera, la sua vita su tanti fronti, su tante esperienze, e di questo nel documentario non si parla, ma lui fu anche giurato nell'edizione dell'inizio anni 80 del Festival di Venezia, che premiò, se non sbaglio, Sogni d'oro di Nanni Moretti. E Calvino racconta che fu un'esperienza che lo divertì moltissimo, quella della giuria del Festival di Venezia.
Bene, questa cosa qui non la sapevo, quindi grazie di avercela condivisa. Ma entriamo un po' nel vivo del tuo film. Allora, la mia curiosità era su una cosa che Calvino dice più o meno verso la fine, ovvero quella di volersi sentire invisibile, osservatore in un certo senso, e quindi mi è venuto subito da pensare anche a un parallelismo proprio col personaggio del Barone Rampante, che diciamo è proprio protagonista, no, di questo tuo modo di raccontarlo. E quindi qual è stato il tuo approccio, diciamo, nel trattare sia la sua vita, quindi tutte le sue vicende, e dare questa particolare, no, forma mentis, visione di come anche lo stesso Calvino si sentisse?
Chiaramente quando i produttori Paolo Rossetti, Riccardo Bruno e Francesco Siciliano di Panama Film mi hanno offerto la possibilità di realizzare questo film, questo documentario, questo ritratto di Italo Calvino, la gioia, l'entusiasmo con cui ho accettato erano direttamente proporzionali anche al timore reverenziale di una figura così carismatica, profonda, complessa, articolata. E quindi sin da subito ho sentito l'esigenza di trovare qualcosa di piccolo, un piccolo punto di vista, uno sguardo, e ironicamente questo sguardo è andato a cadere sul suo sguardo. E la caratteristica principale dell'opera di Calvino era appunto questa sua capacità di riuscire ad osservare le cose in maniera distante ma allo stesso tempo molto vicina. Una delle sue ultime opere, Palomar, è proprio la storia di quest'uomo che riesce a guardare le cose vicine come se fossero lontane e quelle lontane come se fossero molto vicine. Quindi rintracciando un po' nella sua vicenda tutte le cose che potevano approfondire il tema dello sguardo, mi sono imbattuto nella coincidenza temporale tra l'uscita dal partito comunista di Calvino del 57 e la pubblicazione del Barone Rampante. E quindi sono riuscito in qualche modo, attraverso il Barone Rampante, a tenere uniti questi due fili narrativi. Quello del rapporto tra lo scrittore e il proprio contesto, la propria epoca, e la politica, la sua passione politica, e quello del suo sguardo, uno sguardo che appunto in questo tentativo costante di stare in disparte ma allo stesso tempo di essere presente, quindi una specie di ossimoro, di contraddizione in termini del voler essere in mezzo agli uomini ma il voler rimanere distanti, voler essere nelle foto ma rimanere sempre in disparte, in queste opposizioni, in queste pulsioni, secondo me si annidava molto, ho sentito che si annidava un'energia vitale degna di essere approfondita. E quindi assieme alla sceneggiatrice Sofia Sirelli, poi a Deborah Brizzi, con cui ho realizzato il film, direttrice della fotografia, Maria Fantastica che l'ho montato, Maria Fantastica Valmori, abbiamo sempre tenuto in mente questa direzione, no? Che ci ha accompagnato. Ed è stato molto affascinante, chiaramente, anche proprio come esperienza di studio, di approfondimento, di scoperta.
Certo, e proprio diciamo in concomitanza anche del centenario della nascita, diciamo che penso che tu abbia voluto dare un messaggio molto chiaro anche su quello che è stato proprio il pensiero e la visione di Calvino, e mi chiedevo come è stato anche il lavoro di mettere insieme tutte le varie interviste che ci sono state, perché hai scelto molte voci diverse tra loro, parlano professori, parlano musicisti, parla la figlia, e quindi riesci a fare proprio un percorso molto completo anche di quella che era la vita familiare, no? Perché lo scrittore sugli alberi, sì, per la visione del barone rampante, ma si ritorna anche a quella che era il mestiere del padre, che magari non era proprio sulle stesse idee del figlio, mettiamola così. E quindi come hai messo insieme, diciamo, tutti i vari pensieri, tutte le varie testimonianze che hai raccolto, e anche l'attenzione che hai voluto dare al lato familiare, il rapporto con Esther, che è molto bella, che viene definito soprattutto per l'incontro di due ironie e l'incontro anche di due lettori, certo, diversi.
Ma a me affascina sempre molto, no, come la biografia privata, le vite private si inseriscono un contesto più ampio, e quindi entrano a far parte delle epoche e vengono influenzati dai contesti storici. Dal punto di vista cinematografico questo è molto bello rappresentarlo, sempre molto affascinante, unendo archivi di natura diversa. Quindi, avendo avuto la fortuna di poter lavorare grazie alla presenza di Giovanna Calvino come voce tra gli intervistati, preziosissima testimonianza del Calvino privato, avendo avuto la fortuna di poter lavorare assieme a lei, quindi abbiamo avuto conseguentemente accesso a tutta una serie di materiali stupendi e interessanti, come le lettere, le foto. E questo materiale privato che parte dagli anni 20, dai primi filmati che ritraggono Calvino bambino in compagnia dei genitori nella Villa Meridiana, che molto ispira l'ombrosa del barone rampante, abbiamo sempre cercato di metterlo, di contestualizzarlo, facendolo dialogare con gli archivi più, come dire, pubblici, storici dell'epoca. Sanremo in quell'epoca era una città cosmopolita, c'era la presenza di nobili inglesi, una città che, come dire, era stata presa quasi d'assalto come località turistica per le proprie capacità terapeutiche, la presenza del mare, sono tante storie legate anche a Sanremo. E quindi questo gioco di far dialogare l'archivio privato con l'archivio pubblico lo abbiamo portato avanti grazie alla preziosissima ricchezza degli archivi sia dell'Istituto Luce Cinecittà e sia quelli di Rai, quindi la presenza di Luce Cinecittà e di Rai Documentari come produttori, finanziatori, e quindi che hanno supportato il progetto sin dall'inizio in pieno, ci ha permesso la libertà di poter portare avanti questo racconto, quindi di far dialogare questi due mondi tra di loro.
Certo, e c'è una parte in cui Calvino parla di tre talismani per il nuovo millennio, diciamo, che doveva essere affrontato, e parla di imparare poesia a memoria, fare calcoli a mano, combattere l'astrattezza del linguaggio con la precisione, che diciamo è quello che penso lui abbia fatto veramente in tutta la sua excursus proprio vitale. E lei cosa ne ha pensato di questi tre talismani? Li conosceva già e avrebbe voglia di suggerirne di propri?
Ma io non conoscevo benissimo le interviste di Calvino. Chiaramente, quando appunto Panama Film mi ha offerto la possibilità, la prima cosa che ho fatto è stata quella di ripartire dagli archivi, proprio dalle interviste, di andarmi a studiare, a guardare tutte le interviste che Calvino aveva rilasciato, almeno alla televisione italiana, alla televisione francese. E mi ha colpito subito questa intervista, questi consigli, questi talismani per un nuovo millennio. Di nuovo, come sempre, per la lucidità dello sguardo, per la profondità, allo stesso tempo la pacatezza della profondità della riflessione e la pacatezza nel condividerla. E quindi mi sono sembrate da subito una bellissima conclusione di questo suo viaggio, un millennio che poi lui non avrebbe potuto vivere, che non ha vissuto, che non ha avuto la fortuna di attraversare, ma sul quale aveva già le idee abbastanza chiare. Questa sua capacità di rimanere a distanza dalle cose gli permetteva anche di essere sempre molto lucido. E per quanto riguarda, diciamo che io non ho né la stessa profondità né la stessa lucidità, e quindi mi riservo ad andare, come dire, consegnare talismani agli altri.
Ok. E senta, l'ultima domanda che le volevo fare è un po' sul, diciamo, sul fatto di aver rappresentato un messaggio abbastanza potente. Si parla anche di le città invisibili, si parla sì di Palomar, si parla un po' di tutta l'opera, e sempre connotata anche con delle frasi che vengono lette dal barone rampante. Mi chiedevo se quando ha concluso il suo lavoro era, diciamo, è stato soddisfatto, ha avuto dei dubbi, avrebbe voluto mettere più, cioè come l'aneddoto che ci ha raccontato all'inizio, c'era qualche altro aneddoto che avrebbe voluto inserire?
Diciamo che la prolificità di Calvino, il fatto che Calvino sia stato uno scrittore, un intellettuale, è una figura pubblica che ha attraversato da protagonista la storia italiana più o meno dall'inizio del secondo dopoguerra fino agli anni Ottanta, chiaramente porta con sé una quantità e una vastità di materiali, di scritti, di pubblicazioni, di racconti, di interventi, di giurie. Quindi era veramente un mare infinito. Quindi io sapevo dall'inizio che avrei potuto raccontare una goccia, avrei potuto condividere con i lettori una goccia di questo mare, e che il tentativo di provare a fare un racconto antologico che andasse a comprendere tutto quello che Calvino aveva fatto era impossibile, ma era anche impossibile raccontare le opere più grandi. Cioè, nel documentario non si parla del bellissimo libro Se una notte d'inverno un viaggiatore, non si parla del destino dei castelli incrociati, sono state fatte tantissime scelte a priori, però era l'unico modo questo per provare a restituire, attraverso appunto l'idea dello sguardo, qualcosa che avesse un senso, perché altrimenti mi sarei perso in un citazionismo senza fine. Pur avendo fatto questa operazione, mi sono poi andato a fare la scelta delle cose che avrei voluto mettere nel film, e la durata del film era di 4 ore, quindi ci sarebbero state 4 ore di cose interessanti, e io giustamente, per ovvi motivi, ho dovuto escluderne 2 ore e mezzo, perché poi il film, o meglio 2 ore e 3 quarti, il film dura 75 minuti, quindi chiaramente ci sono tante cose che sono rimaste fuori, e chissà poi che utilizzo se ne porrà fare in futuro. Però ecco, sicuramente il cuore, e penso che questi 75 minuti quantomeno abbiano la densità giusta per, o quantomeno mi auguro, per invogliare poi, no, chi vedrà il film ad andare ad approfondire, a rileggere altre cose per conto proprio.
Certo. Fred Film Radio, ringraziamo Duccio Chiarini per essere stato qui con noi oggi, il regista di Italo Calvino, lo scrittore sugli alberi, qui nella sezione Giornate degli Autori, Venezia 80. Grazie mille.
Grazie a voi, buona
Grazie.
Giornata.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.